Stai ascoltando Michele Profeta, il killer di Padova, secondo episodio. Gennaio 2001. Il tassista Pierpaolo Lissandron viene freddato con un colpo di revolver alla testa mentre è in servizio con il suo taxi. 12 giorni dopo è il turno dell'agente immobiliare Walter Boscolo. Sul luogo del delitto vengono rinvenute due carte da gioco, 2K, e un biglietto che rimanda a lettere minatorie precedentemente inviate alla questura di Milano. Segno che il killer sembra ci stia prendendo gusto. Già, perché con questi elementi in mano, ora, si può pensare ad un unico assassino. Bastano 2 uccisioni procurate in 2 ricorrenze diverse per classificare un pluriomicida come killer seriale. Se così stanno le cose, i moventi che potremmo ritenere classici, quelli che abbiamo già visto, non valgono più. Entrano in gioco altre caratteristiche. Occorre fare un profiling diverso del ricercato. Lo vedremo sicuramente più avanti. Ora torniamo nella Padova di inizio 2000. Una città terrorizzata dal killer delle carte. Un pericolo pubblico ancora a piede libero. La domanda che pende come una spada di Damocle sulle teste dei cittadini e di chi indaga è semplice quanto allarmante. Ucciderà ancora? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Cos'è la Padova di quegli anni? Da quale contesto arriviamo? In che habitat si muove questo serial killer? Ce ne parla una giornalista che vive e racconta la città da anni, Cristina Genesin.
Padova nel 2001 era una città in piena crescita economica, era una delle principali città del nord-est, in particolare del Veneto, che in quegli anni di grande sviluppo era la locomotiva del nord-est. Quando l'Italia è entrata nella stagione degli anni di piombo, Padova era una delle città, diciamo così, principali, dove il terrorismo si è sviluppato sia rosso sia nero, con gruppi di estrema sinistra come le Brigate Rosse e Autonomia Operaia. Quando spunta l'ombra del serial killer, si trova improvvisamente a vivere in un incubo, perché non è più quella violenza del passato politica mirata, è una violenza cieca, è una violenza generalizzata che può colpire a caso chiunque, e chiunque poteva diventare bersaglio di un criminale assassino.
Cresce in città la febbre della paura, titolano i giornali. Tra le vie del capoluogo veneto comincia a diffondersi la psicosi. Ce ne parla l'agente di polizia Massimo Sturaro.
Il parcheggio qui davanti alla questura era pieno tutto di furgoni della stampa. È chiaro che quando uscivi per andare a prendere qualcosa da mangiare ti correvano dietro per avere notizie, per farmi notizie. Le segnalazioni che arrivavano al 113 erano decine ogni giorno. Un po' tutti ci avevano cambiato tanto il modo di vivere la città. Non si andava più in giro da sera da soli, si andava sempre in compagnia.
Per gli ex procuratori della Repubblica di Padova, Paolo Fietta e Paolo Luca, l'assassino è un fantasma che non lascia tracce.
Arrivano uomini dello SCO, l'unità che stilava i profili del criminale, e si comincia a lavorare partendo, come dire, dall'ABC.
Entrambe le vittime sono state uccise con un'arma da fuoco. La stessa?
La insulenza balistica sui proiettili che furono trovati sul corpo di Boscolo stabilì la perfetta corrispondenza tra i proiettili che erano stati trovati nel corpo del povero Boscolo con il residuo di proiettile che era stato trovato nel cranio del povero Lissandron, esplosi dalla stessa arma.
Tutte le armerie abbiamo sentito chi aveva acquistato quel tipo di arma, quel tipo di proiettile, se c'erano stati acquisti recenti di proiettile. Perché da subito la scientifica su questo punto ci disse che sono stati usati dei proiettili un po' particolari, nel senso che non erano camiciati. La testa era in piombo non camiciato, che fa molti più danni, perché con l'impatto delle ossa del corpo l'ogiva tende a disgregarsi. Quindi, mentre il proiettile camiciato fa un buco unico fino alla fine corsa, in questo caso ha degli effetti devastanti.
Un assassino con grande padronanza, non solo dell'arma, ma anche del contesto nel quale si muoveva, quindi massimo controllo della situazione, freddezza e capacità di andare dritto sull'obiettivo senza nessuna esitazione.
Le analisi balistiche non possono dirci molto di più. Gli inquirenti allora si interrogano sul luogo del primo delitto e sul tipo di tragitto che l'assassino avrebbe fatto a bordo del taxi. Paolo Fietta.
E si accertò che la vittima, Pierpaolo Lissandrone, era già stata agganciata alla stazione ferroviaria di Padova. Sembrava che fosse stato un percorso un po' anomalo, si trattava di una vietta anche non molto illuminata, sia pure semicentrale ma un po' defilata, quindi un luogo ideale per un agguato. Quindi si trattava di una persona che conosceva bene la città. Ecco.
Il luogo è in un cono d'ombra. Non ci si può aggrappare a testimoni, telecamere di sorveglianza o altro. Ci sono però le lettere che l'assassino ha scritto dissimulando la propria calligrafia. Forse attraverso il loro contenuto si può ipotizzare qualche tratto del profilo criminale. Interviene ora Isabella Merzagora, professoressa ordinaria di criminologia all'Università degli Studi di Milano.
Un profilo criminale non ti fa arrestare la persona, non ti dà nome, cognome, indirizzo, però può restringere e indirizzare le indagini.
Massimo Pastore, capo della cooperativa Taxi Padova. Lui, in virtù del suo mestiere, ha una mappa della città in testa. La conosce a memoria.
È un percorso strano, perché per arrivare in via Malamán devi arrivare al Prato della Valle, devi fare un'inversione per trovarti davanti all'agenzia immobiliare, perché si è fermato davanti a un'agenzia immobiliare.
Da quei messaggi si potevano ricavare alcuni elementi riguardo per esempio gli aspetti formali. C'era sicuramente della rivendicatività e anche così un po' di esibizionismo. Erano indirizzati niente poco di meno che al questore. C'è anche un po' di esagerazione. 12 miliardi di vecchie lire chiedeva. Dava un po' l'idea di un personaggio, come dicevo, sopra le righe, se vuole un termine meno accademico, che se la tirava un po'. Alla fine quello che si poteva dire è che si trattasse in realtà di una persona singola, di sesso maschile, di scolarità media, comunque insomma discreta, che era in grado di progettare. Non è travolto dall'impulso uno che comunque scrive, poi lascia il messaggio e appunto le famigerate carte da gioco. E presumibilmente automunito, perché le missive, le prime due, partivano da luoghi diversi.
Abbiamo capito che 12 poteva essere un numero chiave, almeno nella testa dell'assassino.
Perché la lettera alla Questura di Milano arriva il 12 gennaio, si fa riferimento ai 12 miliardi e nell'annuncio si dice che il tornitore deve avere 12 anni di esperienza. Fra il primo omicidio e il secondo passano 12 giorni. Allora io non so se c'è un significato cabalistico in tutto questo. Un qualche significato per lui lo doveva avere la ricorrenza di questo numero 12.
Questa cosa preoccupa ulteriormente gli inquirenti. Dal recapito della prima lettera all'omicidio Lissandron passano 12 giorni e altri 12 tra il primo omicidio e il secondo, quello di Boscolo. La polizia ha poco tempo a disposizione prima che tocchi al terzo. Interviene la giornalista Cristina Genesin.
Si rendono conto che era una lotta contro il tempo, che l'omicida non si sarebbe limitato a due delitti, ma avrebbe continuato.
Avevamo veramente paura di arrivare a un terzo omicidio. 12 giorni era il tempo massimo per quella settimana, penso che avrò dormito 2-3 ore a notte se dormivo tanto.
Ora prende piede un minuzioso e frenetico lavoro di ricerca e analisi. Apparentemente non c'è nulla a disposizione da cui partire. Apparentemente. Se si osserva con attenzione il contesto, un piccolo dettaglio può dare il via ad una pista intera. Chi investiga si impegna con la dedizione di un segugio. Fabio Sanvitale, giornalista investigativo.
L'omicidio Boscolo dei due è quello che presenta i maggiori ganci investigativi, sui quali va naturalmente ad appuntarsi l'attenzione della squadra mobile di Padova.
C'era il cellulare ancora di Boscolo Valte, c'era il suo portafoglio, eccetera, quindi la rapina era esclusa. Ricostruendo i fatti, l'omicidio è avvenuto il sabato verso mezzogiorno, quindi abbiamo cercato di ricostruire da subito le ultime ore di vita della persona per capire quello che era successo.
Analizzando e leggendo l'agenda degli appuntamenti, si scopre che per la giornata di sabato l'appuntamento era stato fissato con un certo signor Pertini, che aveva telefonato, Boscolo era stato molto minuzioso, preciso, alle 15.38 dell'8 di febbraio. A quel punto abbiamo un riferimento cronologico preciso e vengono acquisiti i tabulati del telefono dell'agenzia.
Guardando la scheda del cliente, facendo un po' di conti, la telefonata poteva essere stata presa solo e direttamente da Boscolo Walter, e l'unico momento in cui era da solo in ufficio era il giovedì precedente nelle prime ore del pomeriggio, indicativamente fra le 15 e le 16. Nella fascia compatibile con la chiamata ricevuta da Boscolo Walter c'erano 4 telefonate. 3 erano di utenti privati che poi abbiamo sentito, eccetera, quindi abbiamo escluso dalle indagini. È rimasta una quarta telefonata che proveniva dalla cabina dell'ospedale di Noventa Vicentina.
E si punta su quella delle 15.38.
Siamo andati e abbiamo individuato la cabina di Noventa, immaginando che potesse essere un parente, un familiare, qualcuno che aveva degli interessi là, perché all'ospedale non si va per caso. Abbiamo chiesto tutti l'elenco delle persone ricoverate, dei familiari che facevano visita, delle persone visitate, di cui avevano fatto prenotazione quel giorno. Quindi siamo venuti via con migliaia di nominativi, che sono stati tutti scandagliati.
Sono passati poco più di 20 anni, ma è un'era tecnologica tutta diversa. Nel 2001, quando si è fuori di casa e si vuole chiamare qualcuno, si usano ancora i telefoni pubblici. Chi è al passo con i tempi non usa più le monete per telefonare, ma le schede prepagate, acquistabili in tabaccheria, con diverse tariffe, da 5 e da 10.000 lire. Non sono ancora diffusi i cellulari, dove oggi riponiamo un gran bel pezzo della nostra vita, lasciando potenzialmente una miriade di segnali utili per chi indaga. Segnale GPS, messaggi, rete internet, cronologie. Basta davvero poco per intercettarne uno. Al tempo, l'unica cosa che si può fare è individuare una scheda telefonica. E il lavoro richiesto è davvero certosino. I PM che svolgono le indagini devono armarsi di infinita pazienza. Vanno così a vedere tutte le telefonate partite dal telefono pubblico in questione, nella speranza di individuare un'anomalia.
Abbiamo chiesto alla team di comunicarci tutte le tessere a scalare utilizzate, perché comunque con i gettoni non ci facevamo nulla. Abbiamo trovato che erano state chiamate molte agenzie immobiliari, soprattutto di Padova.
Alcune di queste chiamate venivano tutte dalla stessa scheda telefonica, una scheda telefonica che era stata usata per prendere appunto l'appuntamento definitivo dall'ospedale di Noventa Vicentina.
Qui c'è il colpo di fortuna: se quella scheda fosse stata utilizzata esclusivamente per chiamare l'agenzia immobiliare, noi non avremmo fatto nessun passo in avanti per individuare l'autore del delitto. Invece, quella scheda era stata utilizzata anche per fare delle chiamate a un numero telefonico di Palermo, a un'anziana signora.
Il contatto con l'utenza di Palermo era sicuramente anomalo rispetto ai contatti di tutte le altre utenze, perché parliamo di tutti gli altri contatti erano su persone che stavano in Veneto, in Friuli. Questa telefonata a Palermo è sicuramente anomala. Abbiamo chiesto collaborazione ai colleghi della squadra mobile di Palermo, che ci hanno comunicato quasi in tempo reale appunto le ricerche familiari fatte.
A questo punto si va a vedere chi è questa anziana signora e si ha dei collegamenti con il Veneto. E si accerta che ha un figlio che risiede nel Veneto, ad Adria, da anni, che ha una famiglia, dei figli e che periodicamente ovviamente sente la madre a telefono.
A questo punto c'è un nome, un cognome, un volto, però manca ancora un qualcosa, si potrebbe già operare, ma c'è una percentuale di rischio che la persona magari non sia quella giusta e che sia un innocuo cliente che effettivamente ha chiamato per vedere un appartamento, come potrebbero essercene milioni.
Vi ricordate dell'agente immobiliare Leonardo Carraro? Lo abbiamo conosciuto nella prima puntata, quando ci ha raccontato dell'incontro con un cliente dall'atteggiamento sospetto. Bene, quando la squadra mobile sottopone a Carraro la foto dell'uomo che ha rintracciato attraverso le telefonate, avviene la svolta.
Walter Boscolo era un mio collega, conoscevamo molto bene, ci conoscevamo bene. Quando è stato ritrovato quella mattina stessa, e lì ho cominciato a collegare, perché tutti abbiamo pensato a Padova se avevamo incontrato qualcuno di particolare, qualcuno di strano. E a me era un po' rimasto questa persona strana. Mi ricordavo che mi aveva lasciato il nome Pertini, forse se mi dava un altro cognome avrei fatto più fatica a memorizzare questa cosa. Ho chiamato subito quel numero che mi aveva dato di cellulare ed era inesistente. E mi sono acceso un po' di lampadine. Io sono andato in questura con la mia agenda. Mi mostrano un libretto, un album con 5 foto dove io riconosco il signor Pertini in una di queste foto.
Carraro, Leonardo dell'agenzia immobiliare, ce lo riconosce come il signor Pertini, quindi a quel punto avevamo la certezza almeno fotografica.
Poi nel frattempo mi viene data anche una scorta, ho avuto delle minacce, non capivo molto, sai, polizia, investigatori, cose, ti vedi dentro un film, capisci, non capisci.
Capisci e non capisci. Carraro è legittimato dalla sua posizione di testimone, un lusso che gli inquirenti non si possono permettere. Il signor Pertini ora va trovato, ad ogni costo.
Passano 5 giorni, si arriva al venerdì. 5 giorni intensissimi che io ho passato in gran parte anche nella sede della squadra mobile, lavorando con gli investigatori, con il dottor Giuliano e i suoi uomini, con il personale dello SCOC.
Già avevamo individuato la persona, si trattava poi di trovarla perché siamo andati subito a vedere ad Adria, abbiamo fatto gli appostamenti sotto casa sua, ma lì non c'era, non sapevamo dove trovarlo.
Questa persona era, diciamo, sfuggente perché è un domicilio, una residenza ad Adria, un domicilio a Mestre e poi la casa a Palermo della madre.
Ci mettiamo vicino ai pressi delle cabine dove usate per telefonare. Gli equipaggi delle volanti sono stati allertati sulla macchina e sulla persona. Sappiamo che ha una Skoda di cui non usiamo la targa, non c'è la macchina e non c'è l'uomo. Nel pomeriggio di quel giorno un collega vede la macchina. Siamo a Padova, siamo qui in via Vittorio Emanuele, qui vicino dove c'era praticamente l'auto, era parcheggiata a 1 chilometro dalla questura, era parcheggiata vicino alla sede della sala finanziaria da cui ero poi uscito.
Quindi c'è molta tensione, ci sono occhi attenti, c'è un battito cardiaco accelerato e quando questa persona appare molto tranquillamente nessuno sa se potrebbe avere una reazione e che reazione potrebbe avere.
Era talmente tanta la carica di adrenalina che non era un problema intervenire, nemmeno nei confronti di un serial killer. Dopo circa 1 ora e mezza è arrivato. Mentre stava per salire in auto viene bloccato.
La cattura materiale è avvenuta sotto i miei occhi perché i 3 o 4 agenti che erano appostati vicino alla macchina gli sono balzati addosso.
La voglia di riuscire, anche se c'erano 5 giorni di non sonno, di stanchezza, di ore impossibili in ufficio, senza mangiare, senza dormire, però la carica di essere arrivati all'epilogo era più forte di qualsiasi altra cosa.
Eccoci, siamo ancora qua in diretta dalla nostra questura, abbiamo delle novità. Intanto il nome sembra sia stato confermato, Michele Profeta, 53 anni.
Dunque, lo avete sentito, è stato fermato il presunto serial killer di Padova, siciliano, mezz'età, residente nella città del Santo.
L'assassino ora ha nome e cognome e un carattere difficile da decifrare. Una flemma che spiazza se associata a quello di cui è stato capace. Lo capirete dalla sua stessa voce. Nelle prossime puntate la sentiremo spesso. La voce di Michele Profeta.
La vita è una cosa ben più complessa di un gioco d'azzardo, avvocato. Non la possiamo sintetizzare con le massime. La vita è un dono di Dio ed è molto, molto al di sopra delle massime. Siamo noi, purtroppo, che non ci rendiamo conto di questi doni che ci ha fatto il Signore. È come l'amico, quando lo perdiamo ce ne rendiamo conto. Mi sono reso conto di determinate cose, appunto che il male esiste. Chiamiamolo come vogliamo, ma esiste.
Hai ascoltato Michele Profeta, il killer di Padova. Una serie originale Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.